Ebbene, come abbiamo espresso ancora attraverso i cantici e le preghiere, è davvero un motivo di profonda lode e adorazione nei confronti del Signore per quello che Lui ha compiuto per noi e perché ancora in questa sera ci dà questo privilegio di essere insieme alla Sua presenza. E davvero, quando noi ci presentiamo davanti al Signore, sperimentiamo quella gioia, quella soddisfazione, quella pace nel sapere che la nostra vita è stata cambiata un giorno e per l'eternità, che la nostra vita è stata salvata, che la nostra vita è stata redenta. Ma è bello anche adorare il nome del Signore, perché sappiamo che tutto questo non è stato un qualcosa fatto così in maniera gratuita, in maniera superficiale, ma il Signore ha dovuto pagare un prezzo. Un prezzo per il nostro riscatto, questo prezzo è la vita del suo stesso figliuolo Gesù Cristo. Ebbene, questa sera vogliamo proprio adorare ancora insieme il nome del Signore e riflettere su quest'opera che il Signore Gesù ha compiuto andando insieme ad aprire la scrittura nel capitolo 15 dell'Evangelo di Luca. Luca capitolo 15, leggeremo due versetti, il versetto 8 e il versetto 9. È un capitolo molto particolare dove Gesù porta alcune parabole in risposta a degli uomini che lo avevano sgridato perché lui si era fermato con dei pubblicani, con dei peccatori, che invece questi altri uomini consideravano indegni. E Gesù porta proprio la riflessione davanti a queste persone sull'interesse che il Signore ha per la creatura perduta. E una di queste parabole è proprio una parabola di una moneta perduta, la dramma perduta. E dice così il versetto 8 del capitolo 15 dell'Evangelo di Luca. Oppure qual è la donna che se ha 10 dramme ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova. Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto. E il versetto 10 dice: così vi dico che v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. È un testo sicuramente molto complesso, con tanti aspetti, tanti elementi da osservare. Noi non vedremo tutto quello che c'è scritto, ma ci soffermeremo su tre aspetti, su tre elementi che così cercheremo di riassumere anche su queste diapositive. Quello che vedremo in particolare è questa frase, la frase che troviamo all'inizio del versetto 8. La donna che ha 10 dramme ne perde una, dice la scrittura, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova. Vedremo tre elementi, vedremo tre aspetti. Rifletteremo su quella che è la vita dell'uomo agli occhi di Dio. E lo faremo osservando questa moneta. Rifletteremo su quello che è il mondo, la società che ci circonda agli occhi di Dio. E lo faremo osservando quella casa, il luogo dove questa moneta si è perduta. E rifletteremo su quello che il Signore ha dovuto fare per recuperare questa moneta, osservando le azioni che questa donna ha dovuto compiere, che vedremo ci parlano del messaggio ben preciso che il Signore ha portato in questo mondo di tenebre. Allora il primo aspetto che noi osserviamo è proprio l'uomo naturale visto davanti agli occhi di Dio. Questa moneta ci parla di noi, di quello che noi eravamo, di quello che noi siamo per natura, di quello che sono gli uomini. E in che senso, in che modo, perché noi affermiamo questo? Beh, il primo aspetto che noi vediamo è che la dramma è una moneta. E che cos'è una moneta? È un oggetto senza vita. Se voi prendete una moneta, la buttate sul pavimento e la lasciate lì, nessuno la tocca, quella moneta non si muoverà mai. Una moneta è un oggetto senza vita. E cos'è l'uomo davanti a Dio? Cos'è l'uomo naturale? Cos'è l'uomo per natura? Cos'è l'uomo che nasce e che vive in questo mondo? La scrittura lo chiama, lo definisce in una maniera ben precisa. lo chiama un peccatore privo della gloria di Dio, un uomo senza vita, un uomo morto, un uomo che davanti a Dio non ha alcuna possibilità di risollevarsi. Se noi prendiamo una moneta e la gettiamo sul pavimento, la moneta lì rimane e lì rimarrà. Se nessuno mai la toccherà, quella moneta non si muoverà mai da quella condizione. Allora, quando l'uomo ha incontrato il peccato, ecco che l'uomo ha sperimentato la morte spirituale. E che cos'è la morte spirituale? È l'essere messi in una condizione di condanna, di giudizio, che è una condizione irreversibile, dalla quale non si può uscire con le proprie forze, dalla quale l'uomo non può uscire. E Paolo, parlando ai Romani, descrive bene questa cosa. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. Paolo si riferisce al peccato di Adamo. E in Adamo ed Eva tutti gli uomini hanno ereditato questa condizione di peccato. E qual è la conseguenza di questa condizione di peccato? Per mezzo del peccato, la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti gli uomini hanno peccato. Questa è la condizione, questa è la conseguenza. C'è una sequenza logica in quello che Paolo dice. L'uomo ha peccato, il peccato è entrato nella natura dell'uomo, il giudizio di Dio è entrato nella natura dell'uomo a motivo del peccato. La condanna a morte è stata estesa a tutti gli uomini. E non c'è distinzione alcuna negli uomini. Non siamo diversi. Possiamo essere più bravi di qualcun altro, possiamo essere migliori, possiamo essere magari più onesti. Ma la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti gli uomini hanno peccato. È un giudizio inequivocabile, è un giudizio irreversibile. La moneta ci parla di questo, un oggetto senza vita. Quando noi vediamo questo oggetto inanimato nelle nostre mani, una moneta, noi dovremmo riflettere in questi momenti su quello che noi eravamo, grazie a Dio, se abbiamo creduto, siamo, se ancora non abbiamo creduto, davanti al Signore, privi della gloria di Dio, soggetti alla morte e al peccato. Ma la moneta ha ancora un'altra caratteristica. La moneta è di metallo, le monete sono fatte per durare nel tempo, le monete sono degli oggetti duri, degli oggetti resistenti. Alle volte capita, quando c'era la lira, di vedere alcune monete che avevano coniate sopra la data in cui erano state fabbricate. C'erano monete che avevano 20 anni, 30 anni, 40 anni. Perché? Perché sono dure, perché sono resistenti. E anche in questo la moneta ci parla. Ci parla di che cosa? Ci parla degli effetti che questa morte spirituale ha prodotto nella vita dell'uomo. L'effetto dell'indurimento del cuore, l'effetto dell'insensibilità. L'uomo oggi è duro al messaggio del Signore. Qual è l'elemento, la prova più grande, la prova più schiacciante che l'uomo è in una condizione di morte e di ribellione davanti a Dio? È proprio la sua durezza di cuore. È proprio il rifiuto che l'uomo fa del messaggio del Signore. Lo vediamo attorno a noi, lo vediamo quante persone negano l'esistenza di Dio, quante persone si affaticano a negare, a studiare per dimostrare che Dio non c'è, quante persone lo accusano dei drammi, delle tragedie, delle catastrofi che accadono, quante persone mettono in dubbio la sua parola, quante persone lo deridono, lo prendono in giro, pensano di prenderlo in giro, quante persone semplicemente voltano le spalle non ascoltando il messaggio del Signore. Ebbene, quella è la dimostrazione dell'effetto della morte spirituale. Quando un uomo volta le spalle davanti al messaggio del Signore, lui sta tirando un giudizio su se stesso. Sta dimostrando una volta di più di essere morto e di vivere nella morte. E infatti il profeta Zaccaria diceva che gli uomini resero il loro cuore duro come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva loro. E negli Atti è scritto: gente di collo duro, circoncisa di cuore e di orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Qui è Stefano che parla prima di essere ucciso, e dice proprio: voi siete una gente che ha reso il proprio collo duro, avete reso il vostro cuore come il diamante, lo avete reso incirconciso, avete tappato le vostre orecchie, dice Stefano, per non ascoltare, avete opposto resistenza a quello spirito che vi parla. Il Signore ha mandato il suo spirito sulla terra a predicare un messaggio, ma la reazione che l'uomo ha davanti a questo messaggio è questa durezza, questa insensibilità, questa incirconcisione di cuore e di orecchi, questa opposizione, questa resistenza davanti a questo messaggio, che è proprio la dimostrazione della lontananza da Dio. Questa ribellione che l'uomo ha nei confronti di Dio è la dimostrazione della sua morte, della sua lontananza da Dio. Ma la moneta, in particolare una dramma, era anche un oggetto di poco valore. Una dramma era un piccolo dischetto d'argento, pesava circa 4 grammi, aveva un potere di acquisto allora che era davvero minimo. Ebbene, questo ci porta a riflettere su quella che è la vita, su quello che è il valore, scusate, che la vita dell'uomo ha. Innanzitutto per i suoi simili. Che valore ha oggi la vita dell'uomo per gli altri uomini? Nessuno. Lo abbiamo visto anche in questi giorni. Un altro pazzo ha preso un camion nel nome di una ideologia, si è buttato sulla folla e ha ucciso un sacco di persone. La vita dell'uomo ormai non ha più alcun valore neanche per gli uomini stessi. E allora noi mettiamoci nell'ottica del Dio creatore, del Dio eterno, del Dio glorioso, dell'Onnipotente, che guarda l'uomo, questa creatura decaduta. Che valore ha la vita dell'uomo? Che importanza può avere la vita dell'uomo se paragonata a Dio? Qual è il suo valore? La scrittura lo dice, ma che cos'è l'uomo perché tu te lo ricordi? Che cos'è il figliuol dell'uomo che tu te ne prenda cura o che tu ne tenga conto? Che cos'è la vita vostra, dice Giacomo, come diceva Gino, siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. La vita non è nulla, non è nulla la vita dell'uomo. Non è nulla per gli uomini che la disprezzano. Non è nulla perché è breve, è un vapore che svanisce. Non è nulla perché se paragonata all'eternità, alla gloria di Dio. Che cos'è la vita dell'uomo? Non è niente. Immaginiamo, nell'ottica di Dio, la vita dell'uomo, quell'uomo caduto nel peccato, quell'uomo decaduto, quell'uomo peccatore, quell'uomo che era stato creato di immagine di Dio per vivere sempre con Dio, e che ha voltato le spalle a Dio, ha detto no, io voglio fare la mia vita, io voglio vivere come voglio io voglio mangiare di quel frutto, io voglio peccare, io voglio essere come Dio. Che cos'è la vita dell'uomo? Una moneta, un oggetto di poco valore, ma considerato un tesoro. È straordinario questo. Il messaggio che noi vediamo in questa moneta è proprio questo. È piccola. È dura, è insignificante, è come se noi perdessimo 50 centesimi in casa nostra. Chi va a cercare 50 centesimi? Nessuno. Se li trovo bene, se non li trovo pazienza. E invece vediamo che questa moneta rappresenta un capitale importante per quella donna che l'ha persa. Quella donna dice no, quella moneta è un tesoro per me. Io non posso perderla, non mi posso permettere di perderla. E allora vediamo che quella donna desidera recuperare la sua moneta. Vediamo che quella donna si mette in prima persona a cercare la sua moneta. Lo abbiamo letto. La donna che se ha 10 dramme ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova. È di lei che si sta parlando, non è di qualcun altro. È stata lei in prima persona che si è rimboccata le maniche e ha messo sotto sopra la sua casa per cercare la sua moneta. Quella donna che non si è data pace finché non ha trovato la sua moneta. E quella donna che ha festeggiato il ritrovamento della sua moneta. Allora quella vita, decaduta, morta, insignificante, quella polvere, quel vapore, ha un grande valore per il Dio dei cieli e della terra. E quel Dio desidera salvare quella vita. È straordinario questo. È un punto fondamentale che noi dobbiamo capire bene nella nostra esistenza. La nostra vita, decaduta, morta, indurita dal peccato, insignificante forse per gli altri uomini, ha un grande valore per Dio. E Dio l'ha stimata così importante da salvarla al prezzo del proprio figliuolo. Dice infatti Paolo ai Corinzi: siete stati comprati a caro prezzo. E quel prezzo è il prezzo del Signore Gesù, caricato del mio e del nostro peccato sulla croce. Pietro scrive che il Signore è paziente, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Allora di che cosa ci parla, abbiamo detto, questa moneta? Un oggetto senza vita, la morte spirituale dell'uomo, un oggetto di duro metallo, l'indurimento del cuore, è un oggetto che è di poco valore, ma pure è un tesoro. La vita umana che ha un grande valore per Dio. Ma facciamo ancora una breve riflessione sulla casa. La casa è il mondo visto dagli occhi di Dio, dal punto di vista di Dio. Perché diciamo questo? Beh, che cos'è la casa? La casa è il luogo dove si era persa questa moneta e la scrittura la descrive. Lo capiamo leggendo le azioni di questa donna. Dice: non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova. Allora è una casa che ha delle caratteristiche. Beh, era una casa povera, da cosa lo capiamo? Era una moneta insignificante e quella donna non aveva che 10 e probabilmente erano tutto quello che aveva. Gesù parlava alle folle, Gesù parlava ai poveri, Gesù si immedesimava in mezzo a loro. Poi si è dovuto spazzare la casa e pulirla in prima persona, non aveva servitori certamente che lo facessero per lei, non brillava per pulizia e per ordine, come invece erano le ville dei signori, per cui possiamo pensare a una casa povera, una casa buia, lo abbiamo detto, ha avuto necessità di accendere una luce, una casa sporca e disordinata, ha avuto necessità di cercarla con cura e di spazzare, di pulire la sua casa. Allora questa casa ci parla del mondo, visto dal punto di vista di Dio, il mondo nel quale noi viviamo oggi. E com'è questo mondo? È un mondo povero, e lo abbiamo ricordato anche nel Salmo 90, ma lo vediamo anche nelle parole che dice l'Ecclesiaste. L'Ecclesiaste era un uomo che era straordinario, aveva fatto tutto quello che si poteva fare su questa terra, l'Ecclesiaste lo aveva fatto. In questo capitolo 2 passa i primi 10 versetti a elencare tutto quello che lui ha compiuto, nulla ha tolto a se stesso. Era un re, era il re Salomone, il re più glorioso che ci sia stato. Ma dice a un certo punto: io ho considerato tutte le opere delle mie mani e la fatica che ho fatto per farle. Tutto è vanità, un correre dietro al vento e non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Come diceva Gino, ci possiamo affaticare quanto vogliamo, ma è tutto vanità. È tutto un correre dietro al vento. Sono tutte cose dalle quali non trarremo alcun profitto. Allora l'uomo naturale, l'uomo che nasce in questo mondo e che non conosce il Signore Gesù, non abbraccia la sua grazia, che cos'è? Un uomo morto che vive in un sistema povero, un sistema vano, un sistema che è come il vento, un sistema dal quale non può trarre alcun profitto. Certo, potrà anche arricchirsi su questa terra, ma quando chiuderà gli occhi, quando verrà messo in una bara, tutto quello che ha rimarrà qui. E che ne sarà allora di lui? Sarà solo, come disse Giobbe: nudo sono venuto in questo mondo e nudo me ne vado. Non mi porto niente. Sarà solo davanti a Dio. E allora dovrà rendere conto di questa vanità e di questo mancato profitto. Ma il mondo è anche come questa casa, una casa buia. Perché una casa buia? Beh, le case di allora, ci troviamo in un contesto medio orientale, le case di allora erano case molto buie, anche per doversi riparare dal sole, per cui c'erano poche finestre, piccole finestre, all'interno non c'era l'illuminazione come oggi, per cui erano case tendenzialmente molto buie, al punto che questa donna ha dovuto accendere una lampada, un lume, per fare luce all'interno della casa. Una casa buia ci parla di un mondo buio. Questo mondo è un luogo di tenebre. È un luogo dove la luce del Signore non arriva. Perché non arriva? Perché, come dice l'evangelista Giovanni, gli uomini hanno preferito la luce alle tenebre. Le opere degli uomini sono opere malvagie. Gli uomini hanno preferito vivere nelle tenebre. è l'ennesima dimostrazione della morte spirituale dell'uomo. L'uomo che volta le spalle al messaggio del Signore, l'uomo che preferisce le tenebre alla luce. Perché? È la conseguenza del fatto che le sue opere sono opere malvagie, che non è capace di fare delle opere buone. E come dice Paolo agli Efesini, i dominatori di questo mondo di tenebre. Allora una casa buia, un mondo buio, un luogo di tenebre, ma anche una casa sporca e disordinata. Questa donna ha dovuto spazzare e fare ordine nella sua casa. Ci parla della sporcizia del mondo, del disordine che noi vediamo nel mondo e non abbiamo bisogno di commentare. Lo vediamo tutti i giorni attorno a noi, basta guardare un telegiornale, basta leggere un giornale, basta guardare le notizie, basta vedere quello che succede attorno a noi. Vediamo corruzione, disordine, malvagità, malfunzionamenti, lo vediamo ovunque. E anche questa è la dimostrazione di che cosa? Che viviamo in un mondo corrotto, ed è corrotto a causa della concupiscenza. Uomini che hanno un desiderio avido di avere sempre di più, che non sono mai soddisfatti, che non sono mai appagati, o come era ai tempi dei giudici, dove ognuno faceva quello che gli pareva meglio, proprio come succede oggi. Oggi lo vediamo bene attorno a noi. Viviamo ormai in un'anarchia che è più totale, dai più bassi livelli ai più alti livelli della società. Ormai l'uomo vive nell'anarchia. È la battaglia chi è più furbo, è la battaglia chi riesce a scavalcare meglio le leggi e le cose imposte. Oramai viviamo nell'anarchia, nella corruzione, tutto a causa della concupiscenza. Allora, tornando al nostro riassunto, la casa, una casa povera, una casa buia, una casa sporca e disordinata, ci parlano di questo mondo, nel mondo dove noi viviamo oggi, nel mondo dove vive l'uomo naturale, un uomo peccatore, un uomo morto, che vive la sua vita raspando, nuotando faticosamente nel torrente inquinato, sporco di questo mondo. Ma lì, in quel contesto, in quel posto, è lì che è avvenuta una ricerca. E questo è un dato straordinario. A un certo punto quella donna ha preso l'iniziativa e ha detto: ho perso la mia moneta, la devo trovare. È straordinaria l'iniziativa di quella donna, perché ci parla dell'iniziativa di Dio. Quel Dio che ha guardato dal cielo, ha visto la sofferenza dell'uomo, ha visto il peccato, ha visto la malvagità, ha visto ogni cosa, e non ha lasciato che le cose andassero come stavano andando, lasciando l'uomo abbandonato a se stesso in attesa del suo giudizio eterno, che sarebbe stata una cosa lecita e giusta. Ma è quel Dio che a un certo punto ha preso l'iniziativa e ha detto: no, è la mia creatura, è importante, io la amo, io la voglio salvare. E allora cosa ha fatto il Signore? Lo sappiamo bene, ha mandato il suo figliuolo Gesù su questa terra, ma ha predicato Gesù un preciso messaggio, proprio il messaggio che può essere riassunto in quello che questa donna ha fatto. È interessante vedere ciò che è successo. Gesù non dice, è come se una donna avesse 10 monete e ne perde una, la trova. È stata trovata, molto semplice. Gesù non dice così. Gesù dice che per cercare la moneta, quella donna ha dovuto fare luce, ha dovuto pulire e ha dovuto cercare con cura. È interessante questo, perché ci parla del messaggio che Gesù ha portato in questo mondo. Gesù non ha detto: venite a me e io vi darò riposo, basta, finita lì, venite, basta credere, basta aderire a una religione, basta fare delle buone opere, basta essere delle buone persone, basta essere intelligenti, razionali, basta aderire a un partito politico e si ha la salvezza. Gesù non è neanche detto: non vi preoccupate, tanto alla fine daremo un colpo di spugna a tutto quanto e tutto sarà passato. Metteremo a posto tutto, un po' come si fa in Italia. Gesù ha detto una cosa molto importante. Gesù si è presentato come colui che vuole fare luce nella vita delle persone, in questo mondo. Gesù si è presentato come colui che vuole portare un messaggio di purezza, di pulizia in questo mondo. Gesù si è presentato come colui che vuole cercare con cura coloro che si sono perduti. Ma ha delegato una responsabilità all'uomo. Credere nel Signore non vuole solo dire aderire a una religione. Non è solo, va bene, Dio esiste, lo so, Gesù è venuto, certo che è venuto, ne parla anche la storia, sarei un ipocrita a dire che non è vero. Ma credere davvero nel Signore Gesù è quell'atto, quel gesto, quel momento, quell'incontro che ci porta a piegare le nostre ginocchia davanti a Dio e a dire: Signore, io sono un morto che vive nelle tenebre, che vive nel disordine, nella sporcizia di questo mondo, e ho bisogno che tu entri nella mia vita e fai luce con la tua parola, che metti a nudo il mio peccato, che mi fai capire, che mi fai vedere, che mi fai realizzare che sono un peccatore, che andrò all'inferno se non credo, ma che tu mi puoi dare la salvezza per mezzo di quell'opera che hai compiuto, che tu puoi mettere ordine nella mia vita, che tu puoi lavare la mia coscienza, il mio cuore da quel peccato del quale è stata macchiata, e che tu puoi mettere ordine nella mia vita. Questo è il messaggio che Gesù ha portato, e lo vediamo proprio attraverso quello che la donna ha compiuto. La donna ha fatto luce nella casa. Gesù è stato manifestato nelle tenebre del mondo come la luce che deve illuminare le genti. E cosa ha fatto questa luce? Ha messo a nudo il peccato dell'uomo. Immaginiamo di spegnere le luci in questa sala, non vedremmo nulla. Ma nel momento in cui le accendiamo, è tutto chiaro. Vediamo tutto. Vediamo gli oggetti, vediamo le persone, vediamo le sedie, vediamo ogni cosa. Allora quando la luce del Signore entra nel cuore di una persona, e allora lì si vede tutto. È la persona stessa che vede il proprio peccato, vede la propria perdizione, vede la propria malvagità, capisce che quelle cose la portano in un destino di morte certa ed eterna. E allora Gesù può proprio dire che lui è venuto come la luce nel mondo e che chiunque crede in lui non rimane nelle tenebre. È interessante, è già nelle tenebre. Non sta dicendo chi non crede in me andrà un giorno nelle tenebre, no. Chi non crede in me è già nelle tenebre, dice Gesù. Se credi in Gesù, Gesù ti porterà fuori dalle tenebre. Se non credi in Gesù, tu sei come quella moneta sul pavimento, sei già dentro le tenebre e non ne uscirai, perché come quella moneta non si può muovere dal pavimento, così tu non potrai uscire da quelle tenebre. E questo stesso messaggio oggi è stato affidato anche alla sua chiesa. Noi, dice Paolo, il Signore Gesù dice: voi siete la luce del mondo, noi siamo la luce del mondo. E cosa dice? Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini che sono ancora nelle tenebre. Ma Gesù ha anche fatto un'altra cosa. Gesù ha pulito. La donna ha pulito quella casa. E Gesù ha portato un messaggio di purezza. In mezzo a un mondo che vive nella sporcizia e nella schiavitù del peccato, Gesù ha predicato che cosa? La purezza. Uscite, dice Gesù, dalla malvagità, dal peccato, dalla concupiscenza. Uscite fuori. Il messaggio che il Signore ci vuole dare è proprio questo. Gesù ci vuole santificare, Gesù ci vuole separare dalla purezza, dall'immondizia di questo mondo. E dice bene Paolo quando dice che Cristo ha amato la sua Chiesa e l'ha data e ha dato se stesso per lei, per santificarla, l'ha purificata con l'acqua, per farla comparire davanti a sé, senza macchia, santa e irreprensibile. Ma di che Chiesa si parla qui? Non è la Chiesa nominale. Non è il credo cattolico romano, non è il clero, non è l'istituzione che gli uomini hanno voluto, ma è la Chiesa dei figli di Dio, di coloro che sono stati purificati con l'acqua della parola, di coloro che un giorno hanno piegato le loro ginocchia davanti al Signore e hanno detto: Signore, lava il mio cuore da quella condizione di peccato che mi porta alla morte. Quelle sono le persone che fanno parte di questa Chiesa. Ed è straordinario, come la donna in prima persona ha cercato quella moneta, così Gesù, Dio in prima persona, si è fatto carne e ha dato se stesso per la sua Chiesa, per amore. Altro che una moneta di poco valore, Gesù ci ha amato al punto da dare la sua vita per noi. Ma troviamo anche un altro aspetto: la donna mette in ordine la sua casa. Ebbene, questo è un qualcosa che va anche oltre. Gesù oggi ci insegna ogni giorno a mettere ordine nella nostra vita. È un privilegio straordinario. Quello che il Signore ci dà, ci insegna a rinunciare all'impietà per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, affinché, dice, siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa. Questa è la generazione del mondo, una generazione storta e perversa, nella quale noi oggi, come figli di Dio, abbiamo il grande obiettivo e privilegio di vivere come uomini irreprensibili e integri. Allora, in conclusione, abbiamo visto questa moneta che ci parla dell'uomo naturale, senza vita, indurito, disprezzato, ma che ha un grande valore davanti a Dio. Abbiamo visto il luogo dove questa moneta si è persa, una casa povera, buia, sporca, disordinata, figura del mondo nel quale viviamo. E abbiamo visto la ricerca di questa moneta. È necessario che la luce di Cristo entri nel nostro cuore, che ognuno di noi si interroghi e dica: ma che cosa sono io davanti a Dio? Che cos'è la mia vita oggi davanti a Dio? Se io oggi dovessi chiudere gli occhi, dove sarò? Sono giustificato? Sono a posto con il Signore? Sono cosciente del mio peccato? Che la luce del Signore penetri nel cuore nostro. È necessario che Cristo purifichi il nostro cuore dal peccato. Allora prendere coscienza del peccato, ma dire anche: Signore, io ho bisogno del tuo perdono, perché sono un peccatore e sono come quella moneta, non posso uscire da questa condizione. Ed è necessario che la verità della parola di Dio metta ordine nella nostra vita. Qual è la conclusione che possiamo trarre? Beh, possiamo adorare il Signore, perché noi eravamo morti in un mondo di tenebre, ma Gesù ci è venuto a cercare. E possiamo riflettere, possiamo trarre un'esortazione, che è quella che dicevamo prima. È necessario che Cristo illumini il nostro cuore, è necessario che Cristo purifichi il nostro cuore, è necessario che Cristo metta ordine nella nostra vita. Facciamoci oggi delle domande, chiediamoci: ma com'è la mia vita? Che cosa sono io davanti al Signore? Se abbiamo già sperimentato questa salvezza, allora che possiamo davvero adorare il nome del Signore per questa nuova vita che ci ha dato, per questo intervento che Lui ha avuto in prima persona in noi. Se non lo abbiamo ancora fatto, che possiamo riflettere su quello che siamo, su quello che è il nostro cuore, su quello che è il nostro peccato, e che possiamo davvero aprire il nostro cuore alla luce del Signore, permettere che il Signore ci faccia vedere che siamo dei peccatori perduti, in maniera tale che possiamo piegare le nostre ginocchia davanti a Lui e chiedere perdono. Che il Signore possa davvero benedire la Sua parola, che possiamo continuare ad adorarlo con il nostro cuore per la salvezza che ha fatto per noi. Amen.
Amen.
Possiamo passare un breve momento in adorazione per quello che abbiamo ascoltato.